Grazie, professor Garancini. Il grido di Paolo VI, quando morì Moro, io lo ricordo come fosse adesso, era quasi un lamento biblico. Dio non ci hai ascoltato, come un profeta che parlasse da pari a pari con Dio. Me lo ricordo come fosse oggi, che dava poi quel valore profondo a questa lamentazione, la preghiera non soddisfatta. Caro Presidente Amato, adesso tocca la tua relazione. Io mi permetto solo di ricordare, tu lo ricorderai, che fu da un nostro incontro in cui per caso io dissi: lo sai che il prossimo anno è il 50° della Populorum Progressio? Nacque l'idea del convegno e adesso ti tocca la relazione forse più importante. Parecchi ne hanno parlato, ma aspettiamo la tua lettura.
Beh, la più importante non è la mia relazione, casomai è l'oggetto della relazione, che è effettivamente importante. È un anniversario, ma pensiamoci, 1967, come diverso era il mondo, come diversa era la percezione che se ne aveva, come diversamente rispetto ad oggi erano discussi problemi che erano visti con occhi del passato, e come proprio per questo fu assolutamente anticipatrice e, come è stato detto dopo, ovviamente profetica. Questa enciclica che aveva una visione del mondo che era nuova in primo luogo per questo, che non guardava a grandi realtà aggregate, a confessioni, ma guardava a quello che stava diventando il fenomeno emergente del nostro tempo, il fatto che noi siamo miliardi sparsi in tutta questa terra, ma ciascuno di noi, ovunque viva e quale che sia la condizione in cui viva, ha la stessa dignità, gli stessi diritti di chiunque ha. Questo era stato un messaggio enunciato 2000 anni prima, che era eversivo al suo tempo e portò inesorabilmente sulla croce chi ebbe il coraggio di manifestarlo. Questo messaggio cominciava ad inverarsi al nostro tempo e uno dei primi a coglierlo è proprio Paolo VI in questa sua enciclica. E ve lo dimostro in modo, se volete, professorale, ma ciascuno è sempre una cosa. Noi abbiamo imparato, la mia generazione, anche le generazioni successive, da Amartya Sen, che ogni uomo o donna è intitolato a poter vivere il suo progetto di vita. È di Amartya Sen la nozione, che si deve dire in inglese perché in italiano cambia, di capabilities, che ciascuno di noi ha delle capacità potenziali che solo alcuni di noi sono messi in condizioni di sviluppare, mentre chiunque, ovunque sia al mondo, deve poterle sviluppare e rivelare a se stesso il progetto umano di cui è capace ed inverarlo. Questa è rimasta, questa idea, questa costruzione, se volete, concettuale di Amartya Sen. Nel disegno di Dio ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione. Fin dalla nascita è dato a tutti un germe, in germe, scusate, un insieme di attitudini e di qualità da far fruttificare. Se lo leggeste oggi, se fosse un testo di oggi, vi aspettereste la nota che cita Amartya Sen, un insieme di attitudini e di qualità da far fruttificare. Il loro pieno svolgimento, frutto ad un tempo della educazione ricevuta dall'ambiente e dello sforzo personale, permetterà a ciascuno di orientarsi verso il destino propostogli dal suo creatore. Questo è stato scritto nel 1967. Sarebbe Amartya Sen che lo dovrebbe citare, in realtà. Che è ritenuto, lui e la sua allieva, la Martha Nussbaum, proprio i fondatori di questa visione dell'umano di ciascuno come potenzialità che ciascuno di noi deve poter esprimere. Vabbè, uno poi può dire, passo leggermente ad altro, che se è una ragazzina afghana, Malala, che si trova nella condizione di vita in cui si trova a dire datemi una penna e un libro e io trasformerò le persone che ho davanti, le si dà il Nobel per questo, ma che fosse l'alfabetizzazione la prima delle chiavi per trasformare gli esseri umani, questo era scritto esplicitamente in questa. La fame di istruzione non è in realtà meno deprimente della fame di alimenti. Saper leggere e scrivere, acquistare una formazione professionale e riprendere fiducia in se stessi. Vedete com'è analitico nel cogliere, ecco, quell'insieme enorme che è ciascuna persona, cogliendolo in qualunque essere umano, ovunque viva. Ecco, questo è perché l'enciclica in qualche modo fu resa famosa da un passaggio: i popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. Era una frase molto forte, molto che colpiva, e quindi questa segnò l'enciclica. Ma non ci sono solo i popoli, questo è il punto chiave. Ci sono i singoli, ci sono le persone. Ci sono tutti gli elementi nuovi che questo porta con sé. E guardate, appunto, c'erano voluti 2000 anni dalla prima volta che era stato detto, perché noi nella storia abbiamo riconosciuto diritti, abbiamo proclamato carte, ma nella storia umana, quella che è seguita a quel messaggio, veniva ricordato anche da lei prima, ebbene, noi abbiamo vissuto nel contraddire ciò che dicevamo, nel riconoscere i diritti ai cittadini ed escludere i barbari dal godimento dei medesimi, nel proclamare che tutti gli uomini furono creati uguali nel momento in cui, e il proclamatore di questo nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti era, come noto, Jefferson, grand'uomo che aveva gli schiavi nella sua tenuta di Montebello, e aveva gli schiavi e diceva tutti gli uomini sono, e la Costituzione fu fatta impedendo al Congresso per 25 anni di occuparsi del tema per non mettere a repentaglio la stabilità dell'Unione appena costruita. Si chiama universale la dichiarazione post-rivoluzione francese, ma in realtà i diritti li riconosceva soltanto ai ceti proprietari ed alfabeti e ai nostri contadini e più tardi operai, non educati e non abbienti, negava il diritto fondamentale. Il sistema uscito da quella dichiarazione era quello di votare. Ora, è un dato di fatto che va ammesso che quelle dichiarazioni avevano dentro di sé un principio di universalità che le avrebbe portate al di là delle originarie intenzioni di coloro che le avevano fatte. Per cui sarebbe stato ovvio e inevitabile che Luther King si rifacesse a tutti gli uomini furono creati uguali per sostenere l'eguaglianza anche di coloro che come lui avevano una pelle di colore diverso, e sarebbero stati sempre sulla base di quella dichiarazione i ceti proletari della società in cui le dichiarazioni erano nate a pretendere l'estensione a se stessi dei diritti. Ma ciò che il XX secolo poi avrebbe portato sarebbe stato questo fenomeno straordinario che in qualunque angolo della terra ed in qualunque condizione gli uomini e le donne lì viventi avrebbero detto: questo vale anche per me. E Paolo VI coglie questo. La questione del XX secolo diventa con lui la questione del come si può realizzare tutto questo. Ed è poi sul come che lui concentra l'attenzione, ancora una volta cogliendo tutte le implicazioni che sarebbero derivate dal non coglierla, non risolverla adeguatamente, implicazioni di cui ci stiamo a stento rendendo conto oggi. Perché? E vado al punto che poi oggi interessa di più. C'è ovviamente nella enciclica una serie di passaggi che riguardano l'economia solidale. È un qualcosa che proprio al nostro tempo, la generatività, la solidarietà, l'economia non dello spreco e non dell'autoreferenzialità, se volete, per un papa pensare all'economia solidale non era difficile neanche negli anni 60, se no che papa era in fondo, no? E quindi mi stupisce poco che una volta postosi il problema dica quello che dice sul fondo mondiale che ci dovrebbe essere, sulle autorità che se ne devono occupare. Quello che io ho trovato, se volete, stupefacente è che a un certo momento dica: il mondo è malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro accaparramento da parte di alcuni che nella mancanza di fraternità fra gli uomini e fra i popoli. E va avanti, guardate, non è che si ferma qui. Eppure normale che nazioni di vecchia cultura siano fiere del patrimonio che hanno avuto in retaggio della storia, ma tali sentimenti legittimi devono essere sublimati dalla carità universale che abbraccia tutti i membri della famiglia umana. Il nazionalismo isola i popoli, il razzismo e ancora, occorre soprattutto per i giovani moltiplicare le famiglie e i luoghi atti ad accoglierli. Ciò innanzitutto allo scopo di proteggerli contro la solitudine, il sentimento di abbandono, per salvaguardarli dal contagio delle dottrine eversive e delle tentazioni aggressive cui li espone il ricordo di tanta miseria immeritata. Queste parole, se non sapeste che sono state scritte nel 1967, ve le aspettereste dal 2017. Questo è il cuore del problema del nostro tempo, che questo risveglio universale, che mette l'una accanto all'altro tutte le diversità, può provocare fratellanza se ne siamo capaci, può provocare conflitti sanguinosi se non ne siamo capaci. E a questo arriva questo incidente. E vedete, parte con i popoli della fame, chiamano i popoli dell'opulenza, ma non è che basta occuparsi soltanto dei profili economici, perché una volta che le diversità che sono cresciute nella famiglia umana si radicano e in un mondo che è diventato globale si toccano l'una con l'altra, allora il problema diventa anche un altro. Ecco, quello di sapersi parlare, quello di capirsi e di collaborare. E sono parole che ricavo anch'esse da questa enciclica. Ed è qui che oggi soprattutto io penso dobbiamo arrivare, perché già molti anni fa un grande autore della mia giovinezza aveva scritto che alla fin fine non avevamo più bisogno di utopia, perché l'unica vera utopia era quella che vi fosse la possibilità di nutrire qualunque essere umano nascesse al mondo, e a questa possibilità noi eravamo arrivati. Toccava a noi organizzarci in modo che questo nutrimento venisse organizzato e distribuito in modo da nutrire tutti. Il problema non è nell'economia. Il problema probabilmente altrove, e non profittiamo di una crisi economica da cui stiamo uscendo per attribuirlo interamente all'economia. Il problema è, certo, questo di quello della distribuzione. Ed è il problema, anche in ragione di ciò, di non far crescere i sentimenti, come li chiama lui, di miseria immeritata, che scatenano la frustrazione e le conseguenze della frustrazione, che danno ragione, sia pure distorta, alle ideologie estreme e distruttive, che rendono difficile il capirsi. Se posso aggiungere qualcosa di mio su questo prima di chiudere, io devo dire che la cosa che mi preoccupa di più oggi è l'intolleranza che vedo crescere nei nostri paesi, come la vedo crescere altrove, in altre parti del mondo. Io in queste settimane farei una promozione di abbonamenti gratuiti alla Civiltà Cattolica perché venisse letto nell'editoriale di Spadaro contro i fondamentalismi nei paesi di religione cristiana. E non meno e ancor più mi preoccupa che paesi che erano di moderatismo islamico, dall'Indonesia al Bangladesh, vedano crescere oggi l'estremismo. Ci sono uomini e donne di buona volontà ovunque. C'è ancora, e come, chi sa leggere del Corano un passaggio bellissimo che potremmo trovare in ogni altro libro sacro. Vi ho creato in nazioni e tribù in modo che vi poteste conoscere e fare amicizia, non perché restaste tronfi nelle vostre tradizioni. E l'altro giorno mi trovavo a partecipare, c'era anche lei, ad un seminario sulla dichiarazione di Marrakesh e con tutti i suoi limiti è un invito forte alla tolleranza e un invito ad educare i giovani contro l'estremismo e contro la violenza. Ma certo qui i due capitoli si intrecciano, quello delle nostre culture e quello dell'economia. Al fondo è vero che rimane la miseria immeritata, al fondo è vero che rimane una incapacità di cui mi vergogno che le nostre società hanno di dimostrare che sono figlie non dei consumi, si sarebbe detto qualche anno fa, ma della virtù solidale e del senso della dignità che non dovremmo mai abbandonare in nome della vita comoda e della vita lussuosa. Non a caso, in questa enciclica, quando Paolo VI parla della miseria immeritata che fa scaturire l'adesione alle dottrine eversive, alle tentazioni aggressive, conclude infine soprattutto per dare a loro, insieme con il calore di un'accoglienza fraterna, queste parole vi ricordano un Papa in carica, credo, un'accoglienza fraterna, l'esempio di una vita sana, il gusto della carità cristiana ed autentica e fattiva, lo stimolo ad apprezzare i valori spirituali. Questo conta enormemente, l'assenza di questo, nel delegittimare le nostre società come esempio possibile di una vita migliore. E quindi tutto torna allo scopo di dimostrare quello che questa enciclica voleva dimostrare, che è arrivato il tempo di rendere attuale e concreto il messaggio eversivo di 2000 anni fa. Oggi ne abbiamo la possibilità, è passato molto tempo, ma forse sarebbe tempo di non farne passare altro.